c'ha il pulsante lì.
Cosa fa Federico?
No, perché lui, cioè io registro solo là, lui si registra anche dentro una specie di cosa suo, sì, proprio c'è tutto un file da fare. Io lo...
Ma non voleva che fosse
volevi registrare?
L'appello? Non si registra? Ok, allora facciamo l'appello. Agostini?
Presente.
Fiorindo?
Presente.
Tombolato? Sarasin?
Presente.
Albanese?
Assente giustificata.
Carraro?
In arrivo.
Piazza?
Presente.
Lonigo? Zamboni, Callegari, Lupati, Stefani, Bano, Gottardo, assente, Dalla Libera, assente, Moracchiato e Provenzano, ok, no, scrutatori.
Scrutatori, Provenzano e Lupatin. Sì, innanzitutto benvenuti a tutti. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. C'è il Vice Sindaco che ha una comunicazione da fare.
Più che comunicazione è una richiesta. Oggi sono stati i funerali del vice brigadiere Mario Rega Cerciello e chiederei al Consiglio Comunale di alzarsi tutti in piedi per un minuto di silenzio in onore di questo carabiniere qua. Grazie.
Grazie a tutti. Proseguiamo con le comunicazioni. Ecco, si è svolta la commissione statuti e regolamenti con la nomina del presidente e del vicepresidente. È stato nominato all'unanimità presidente Stefani, vicepresidente Moracchiato. Passiamo al secondo punto, approvazione del verbale seduta precedente. Ci sono interventi? Benissimo. Si approva il verbale. Per approvazione, per alzata di mano. Sì, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Astenuti, sì, Lonigo e Fiorindo perché assenti la volta precedente. Quindi si approva, passiamo al terzo punto, dell'ordine del giorno. Approvazione modifiche articolo 18 regolamento Polizia Urbana. Era stato presentato una richiesta da parte della Polizia Locale di intervenire nell'articolo 18 riguardante recinzione e manutenzione dei terreni. Si è riunita la Commissione Regolamenti che all'unanimità ha approvato la modifica del primo comma e secondo comma dell'articolo 18, recinzione e manutenzione dei terreni. Interventi? Moracchiato.
Grazie, signor Presidente, buonasera. Allora, questo articolo 18 è stato, come ha ricordato il Presidente Stefani, è stato approvato dalla Commissione. La Commissione si è riunita due volte per approvare questo articolo, cioè si è riunita una prima volta, sono state proposte delle aggiunte e si è riunita una seconda volta. Il testo dell'articolo che è stato licenziato dalla Commissione non è quello che andiamo a votare adesso. C'è stata un'aggiunta, premetto che la Commissione si è riunita la seconda volta lunedì 22, la chiusura del verbale è alle 20:15 se non ricordo male, e il martedì 23 c'era la documentazione sul sito con l'articolo modificato. È stato inserito un riferimento normativo, senza passare dalla Commissione. Come gruppo consigliare Fare Comune contestiamo sia il merito che il metodo con cui si è proceduto in questo caso. Il metodo, perché questa cosa di aggiungere trafiletti, pezzi, riferimenti, eccetera, dopo che la Commissione aveva già votato, senza neanche informare la Commissione, bastava un WhatsApp sul gruppo della Commissione per informare i consiglieri che c'era stata una qualsivoglia problematica. E questo non è stato fatto. L'abbiamo trovato pubblicato così. Sul merito, perché Fare Comune aveva chiesto di inserire un capoverso in cui si parlava di diserbo, sottolineando l'obbligo di utilizzare prodotti esclusivamente a norma, messi dalla legge e invitando ad utilizzarli nella quantità, dosarli correttamente per evitare pericoli per la salute delle persone, degli animali e per l'inquinamento del terreno e delle acque. Questo capoverso non si è ritenuto di inserirlo in quanto, non ero presente alla seconda riunione perché ero fuori città, leggo da verbale, eccolo qua, perché c'è già in quanto già previsto per legge, quindi non era necessario inserirlo perché c'è già una legge che disciplina e regolamenta questa cosa. Non si è ritenuto né di inserirlo come ammonimento né di inserire un riferimento alla legge a tal proposito, però ci troviamo, senza averlo votato in commissione, un riferimento alla legge per la manutenzione del terreno agricolo, che francamente o sono superflui entrambi o sono necessari entrambi. Questo è quello che noi vediamo. Quindi non siamo d'accordo né sul merito né sul metodo, di conseguenza non possiamo approvare in consiglio questo articolo così come è stato presentato, se non nella versione che è stata licenziata dalla Commissione. Grazie.
Provenzano?
Sì, mi ha anticipata la collega Moracchiato. Diciamo che l'articolo in sé non si allontana tanto dal contenuto, dal comma che è stato aggiunto all'interno dell'articolo, almeno io ho fatto una verifica dell'articolo stesso. Però su come è stato fatto questa manovra, sinceramente rimaniamo un attimino disorientati. Se la Commissione inizia i suoi lavori con questi auspici, non è proprio il massimo, ecco, lo troviamo veramente sgradevole. Anche noi non ci sentiamo di votare questo articolo.
Sì, riprendo la parola io per ribadire che Certamente quello che è stato discusso in seno alla Commissione Regolamenti non porta le stesse identiche parole, perché c'è solo l'aggiunta del riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole. Ed era il motivo per cui è stato inserito, un'aggiunta che il segretario ha ritenuto opportuno inserire per dire qual è il riferimento che specifica questa esigenza. Per quanto riguarda invece la comunicazione, io l'ho fatta direttamente alla capogruppo Bano, la quale mi aveva detto che avrebbe parlato, infatti mi aveva fatto una domanda specifica, e con l'occasione le ho spiegato questa motivazione, invitandola anche, visto che doveva riferire alla Provenzano di un altro argomento, di quanto era accaduto. Quindi se ci fossero stati dei problemi me lo avreste anche comunicato. Comunque prendiamo atto di quanto è la vostra decisione. Dichiarazione di voto. Favorevoli. 1, 2, 3. Scusa.
Il gruppo di maggioranza vota a favore, anche per quanto riguarda le varianti. Il presidente della commissione ha comunicato comunque sia agli appartenenti della commissione regolamenti.
Bano.
Mi rispiego. Noi non stiamo dicendo che nessuno ci ha avvertito. Io sono stata avvertita ed ho passato parola fuori dalla commissione. Ci aspettavamo questa sera che fosse ritirato l'articolo, visto che l'urgenza per votarlo non c'è, per dare alla commissione i valori e i poteri della commissione, quelli decisionali di...
Io chiedo scusa, non sono decisionali. I poteri della commissione sono quelli propositivi.
Perfetto. La proposta che avevamo fatto noi non è stata accettata ed è stata giustificata. La stessa giustificazione è stata messa in un punto proposto dalla maggioranza che invece è stato accettato. Non vediamo questa discrepanza. Al telefono, Presidente Stefani mi ha detto che la giunta era irrilevante. Può essere anche rilevante, ma va ridiscussa in commissione, proprio per dare alla stessa un potere un po' più, per cominciare bene i lavori. Ecco, votiamo contro.
Provenzano.
Allora, il Movimento 5 Stelle in questo caso si astiene dal votare questa modifica. Perché proprio visto il valore propositivo della Commissione Statuto e Regolamenti e come ci è stato sottolineato durante la discussione in Commissione, è stata una proposta partita dalle forze di Polizia Municipale, questa precisazione. Quindi per cui immagino che essendo un'azione di chi lavora già sul campo è già dotato della stessa regola che avrebbe, che norma, la procedura di intervento, la stessa regola e norma che norma i prodotti segnalati da fare comune. Quindi in questo caso specifico ritengo che entrambe le condizioni siano discutibili. Mi astengo dal votare questo articolo proprio perché mi auguro che in futuro questo non si verifichi più.
Grazie Provenziano. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Contrari? 1, 2. Sono Bano e Moracchiato. Astenuti? Provenzano. Prova. Passiamo al punto numero 4. Approvazione regolamento comunale per l'attuazione del regolamento generale europeo per la protezione dei dati numero 679/2016. Anche qui la commissione regolamenti si è riunita, abbiamo avuto l'opportunità di avere anche il dottor Miozzo che ha spiegato alla commissione i contenuti e la necessità di inserire questo regolamento. C'è stata un po' di discussione, di chiarimento, soprattutto di motivazioni su determinati punti da parte dei vari membri della Commissione e come Presidente della Commissione posso confermare che è stato approvato all'unanimità. Ci sono altre considerazioni? Niente. Dichiarazioni di voto?
La maggioranza a favore.
Poiché è una richiesta dell'Unione Europea e poiché il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 2016 è diventato applicabile in via diretta in tutti i paesi dell'Unione Europea a partire dal 18, perciò per questo regolamento avevamo l'urgenza di votarlo, e poiché riteniamo corretto e valido questo regolamento, fare comune a favore.
Grazie, Vano. Provenzano.
Movimento 5 Stelle vota a favore dell'approvazione di questo regolamento, in quanto la normativa è già in ritardo e indi per cui evitare eventuali ripercussioni sarebbe il caso di darci una sonora mossa. Grazie.
Grazie, Provenzano. Favorevoli? Unanimità. Si approva. Passiamo al punto numero 5, variazioni di bilancio numero 4 2019. Do la parola all'assessore Piazza.
Buonasera a tutti. Allora, sia la variazione sia i due punti successivi sono quasi squisitamente tecnici, in quanto poco di politico c'è, nel senso che sono... La variazione è propedeutica al punto successivo, che sarà la verifica degli equilibri, ovvero sono state riaccertate alcune entrate di conseguenza sono state previste le uscite in parte corrente. Non c'è nulla che riguarda gli investimenti, se non alcune manutenzioni straordinarie, e alla fin fine tutta la variazione di bilancio si sostanzia in un'unica parte decisionale, che è quella dell'entrata una tantum di 28.800 euro, che in qualche modo verranno, essendo una tantum, verranno spesi per quelle manutenzioni straordinarie o quegli acquisti particolari, tipo il vestiario del gruppo protezione civile, servizi per emergenze abitative che sono state delle nuove richieste, interventi su viabilità e segnaletica per 17.000 euro, e poi saranno sostituite alcune parti di giostrine, saranno aggiustate un po' di giostre, di attrezzature che abbiamo sui parchi e giardini. Per il resto si evidenziano come numeri importanti 162.000 euro, che è un'iscrizione a ruolo per IMU anno 2013. Noi sapete che negli anni richiediamo sempre, tramite l'Istituto del Reperimento Operoso e quindi per evitare sanzioni particolari alle famiglie, alle aziende, chi non paga, per un certo numero di anni chiediamo di pagare. Se poi questi in qualche modo non lo fanno, siamo costretti ad emettere ruolo. Però l'entrata del ruolo ha un pari valore in un fondo a svalutazione, perché non è un'entrata certa, quindi fin tanto che non si realizza l'entrata, che mediamente generalmente intorno al 30%, noi non possiamo comunque impegnare tali spese. Poi viene rilevato il valore di 42.600 euro, che è un contributo statale erogato dalla Regione Veneto per il sistema integrato di educazione e istruzione per bambini da 0 a 6 anni, e quindi rileviamo l'entrata in modo da poterla iscrivere a bilancio e conseguentemente anche la relativa spesa, perché verranno comunque girati i fondi alle parrocchiali, ai nidi, alle materne. E poi sì, c'è solo da rilevare che Mestrina capofila relativamente al distretto della protezione civile, quindi si rileva quello che è l'ipotesi di entrata annuale per poi quello che saranno i soldi che verranno girati alla protezione civile, che negli anni si è sempre attestato intorno ai 5.000 euro, quindi ci saranno 5.000 euro in valore di entrata che verranno pagati dai comuni e pari spesa poi verrà girata al distretto protezione civile di Padova Sud e Ovest. Questa è la variazione di bilancio propedeutica a quello che è la verifica.
Bene, grazie Assessore. Ci sono interventi? Moracchiato.
Grazie Presidente. Allora, abbiamo letto attentamente la variazione di bilancio che andremo a votare e ci sono saltati all'occhio fondamentalmente tre questioni. Tra l'altro ringrazio l'assessore Piazza con cui ho avuto modo di confrontarmi e che me le ha chiarite anche in maniera esaustiva. Infatti la prima era l'iscrizione a ruolo coattivo del recupero IMU del 2013, appunto non era riportato che era così datata nella delibera. E quindi ovviamente, giustamente, è stata trattata così come doveva essere. Ci sono altri due aspetti. Il primo, abbiamo notato che vi è un passaggio, una diminuzione delle uscite per quanto riguarda le tariffe da pagare al progetto 3L, passatemi il termine, quindi alla gestione dei due progetti 3L, quello sul termico e quello sulla luce, e per 40.000 euro, e parimenti sono aumentate le voci, più o meno parimenti, perché c'è un piccolo ritocco, ci sono 46.000 euro in più, nelle varie utenze, quindi utenze delle scuole, utenze dei campi da gioco, delle strutture sportive, eccetera. Ci chiedevamo il perché di questa cosa e, come mi ha spiegato l'assessore Piazza, c'è un ritardo nella partenza del progetto e quindi giustamente il concessionario non ci addebita i canoni e noi dobbiamo andare a inserire gli importi nelle utenze. Chiediamo a questo punto che il consigliere delegato, quando lo riterrete più opportuno, ci aggiorni sulla situazione e sull'andamento del progetto, in modo tale da capire quando cominceremo ad avere il risparmio che ci si aspettava da questo progetto, o se ci troveremo tra qualche mese a votare un'ulteriore variazione di bilancio, un'ulteriore variante per gestire questa cosa. E questo era il primo aspetto. Il secondo è quello relativo al contributo per le scuole dell'infanzia e per gli asili nidi. Il contributo erogato dalla Regione Veneto è un contributo statale, la Regione Veneto l'ha deliberato e l'ha anche già ripartito per le 5 strutture del nostro territorio, con il BUR del 2 novembre 2018, è relativo appunto all'anno 2018. Qui lo vediamo, in questa variante di bilancio, lo vediamo correttamente inserito in entrata e in uscita, distinto dai contributi che il Comune eroga alle scuole dell'infanzia, perché è un contributo statale, quindi ha una natura differente. In riunione capigruppo, però, è stata espressa la volontà di andare a, in qualche modo, a diminuire il contributo comunale dell'importo ricevuto dalle scuole, dalla Regione. Ora, al di là del come tecnicamente farlo, visto che questo è un contributo di competenza 2018 e il contributo comunale va per anno scolastico ed è già stato erogato, quindi si tratterebbe di andare a decurtare sul 2019, ma questa è una parte tecnica, io sono sicura che il modo tecnico si trova. Quello che invece chiediamo a questo consiglio, a questa amministrazione più che al consiglio, di valutare è l'opportunità di farlo, o meglio, l'opportunità di farlo su tutte le scuole. Noi sappiamo che ci sono due tipologie diverse. C'è una convenzione con le scuole, con alcune scuole dell'infanzia del territorio e non solo, e c'è invece un contratto con una scuola dell'infanzia e un asilo nido. Hanno un trattamento diverso. Ad una, che è la SPES, viene in qualche modo garantito il pareggio di bilancio, alle altre viene dato un contributo pro capite, quindi un contributo per bambino iscritto. Non dimentichiamoci che i bambini stanno diminuendo nel nostro territorio. Questo fa sì che le scuole dell'infanzia, fino a quando non avranno una diminuzione tale da poter eliminare una sezione, che per qualcuno potrebbe anche significare dover chiudere, si troveranno ad avere un numero inferiore di bambini per classe, ma le stesse spese sostanzialmente, perché che in una classe ci siano 28 o 25 bambini, poco cambia in termini di spese fisse, il costo dell'insegnante e tutte le spese di struttura. Quindi questo contributo, che non dimentichiamolo, la Regione ha stabilito di stanziare questo contributo a seguito ancora della buona scuola, ha cominciato nel 2017, per 3 anni. Quindi non sapremo né l'entità del contributo 2019 né se poi nel 2020 ci sarà di nuovo. È un una tantum, diciamo, ed è finalizzato anche al miglioramento dell'offerta formativa attraverso la formazione degli insegnanti. Quindi, dove non andiamo a garantire il pareggio di bilancio con i contributi comunali, noi riterremmo opportuno valutare attentamente l'ipotesi di andarlo a decurtare dai contributi comunali. Se vogliamo gestire tutte le scuole allo stesso modo, le dobbiamo gestire tutte allo stesso modo. Se invece abbiamo gioco forza, due canali differenti, questo può essere un'occasione per cercare di riequilibrare e quindi di rendere più simile il trattamento che ricevono le diverse scuole, perché alla fine devono dare un servizio altrettanto valido ai nostri bambini in termini di offerta educativa. Se non hanno i soldi per fare le cose, anche l'offerta educativa viene sicuramente penalizzata. Quindi ecco, chiediamo questa valutazione da parte dell'amministrazione. Grazie.
Grazie Moracchiato. Provenzano.
Allora, riprendendo le parole dell'assessore Piazza circa questa variazione al bilancio, che l'ha definita propedeutica rispetto anche alla verifica successiva, come è nostra abitudine fare, siamo rimasti un attimo sempre sull'argomento. Mi permetto di dissentire un attimo dalla posizione della collega. Ritengo che i contributi che arrivano alle famiglie e per i bambini, indipendentemente dal tipo di scuola, sono indirizzati a tutti i bambini, soprattutto ai bambini di Mestrino. Quindi non mi sento di fare una scelta di campo a chi e come e perché. Perché stiamo parlando di un periodo storico in cui la spesa per l'accesso in queste strutture da parte delle famiglie è una spesa onerosa, e sicuramente anche se piccolo quel contributo può fare la differenza per molte persone, anche per gli insegnanti stessi e anche per le scuole stesse. Poi sta a loro gestirle in maniera corretta e sta a noi magari verificare che questa gestione avvenga in maniera corretta. Per quanto riguarda invece le finalità dell'importo dei 28.000 euro in più rispetto a quello previsto e le ragioni in cui verrebbero impiegati questi soldi, ci trovate pienamente d'accordo, visto le necessità e visto anche gli argomenti poi in oggetto in questo ordine del giorno. E quindi nel merito della questione non ci sentiamo di fare nessun appunto particolare, se non che per quanto ci riguarda questa variazione di bilancio è veramente propedeutica. Grazie.
Grazie Provenzano. Assessore Piazza.
Sì, volevo solo dire che prendiamo atto della suggerimento e della segnalazione, in ogni caso non è tanto motivo di discussione in relazione a questa variazione di bilancio, perché qui esclusivamente prendiamo atto dell'entrata e noi comunque li rigireremo. Dobbiamo prendere in mano le convenzioni eccetera, anche perché al limite, se fosse che l'amministrazione ritiene opportuno darli in più rispetto al contributo che già riconosciamo per la copertura delle spese, dobbiamo vedere se è previsto, eventualmente se c'è la convenzione, dobbiamo vedere se c'è previsto, se c'è nel contratto, e quindi è una valutazione che faremo successivamente.
Grazie Assessore Piazza. Dichiarazione di voto.
La maggioranza a favore.
Pare comune ancora delle perplessità, anche sentita la risposta di Piazza, anche noi dell'assessore Piazza. Attendiamo eventuali riscontri sia sul progetto 3L che su questo della scuola. Ci asteniamo.
Movimento 5 Stelle vota a favore.
Favorevoli.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Vano Moracchiato. Si approva. Immediata eseguibilità. Favorevoli.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Vano Moracchiato. Si approva. Passiamo quindi al punto successivo, verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, presa d'atto del permanere degli equilibri di esercizio finanziario 2019. La parola all'assessore Piazza.
Sì, allora sostanzialmente noi a marzo 19 abbiamo avuto un bilancio di previsione, e chiaramente sappiamo che intorno a luglio c'è la verifica che quanto è stato previsto si stia realizzando, che le spese previste siano in pagamento o che non siano esuberanti, e sostanzialmente si verifica la conformità di quanto previsto con quanto si sta realizzando. Il tutto per vedere che non siano necessarie delle manovre straordinarie per riequilibrare il bilancio sia sulla gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui. A seguito quindi di tutte le comunicazioni arrivate dagli uffici che hanno verificato capitolo per capitolo l'esistenza di esigenze non previste o di spese non previste che sono state oggetto della variazione precedente, si attesta che non ci sono situazioni che possono pregiudicare il permanere degli equilibri generali di bilancio 2019.
Grazie Assessore Piazza. Ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto.
La lista di maggioranza a favore.
Fare comune si astiene, perché riteniamo che certamente gli equilibri di bilancio sono in ordine, come ci conferma il revisore dei conti, però non siamo pienamente d'accordo su come sono stati raggiunti.
Movimento 5 Stelle si astiene dalla votazione di questa verifica per le ragioni di cui verranno discusse in successione con il DUP, quindi sì, il resto della comunicazione verrà fatta dopo. Grazie.
Favorevoli.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Contrari. Nessuno. Astenuti. 3. Vano Moracchiato Provenzano. Immediata eseguibilità. Favorevoli.
1, 2, 3, 8, 9, 10,
11. Contrari. Nessuno. Astenuti. 3. Vano Moracchiato Provenzano. Si approva. Passiamo al punto dell'ordine del giorno numero 7, presentazione del documento unico di programmazione DUP 2020-2022. Assessore Piazza.
In relazione al documento di programmazione, noi in buona sostanza stiamo andando in perfetta continuità con quello che è stato il DUP iniziale del quale si era discusso e di tutte le variazioni di bilancio che sono state fatte successivamente, nonché del piano investimenti. In buona sostanza non cambia sostanzialmente nulla rispetto a quelli che sono i numeri, se non che viene previsto anche nel DUP, perché non era stato previsto, l'investimento relativo a quello che viene chiamato terzo tempo, che attualmente è stato messo nel 2022 solo per ragioni puramente tecniche, ma che sarà fatto sicuramente prima, che è nell'area quella dietro, a fianco ai campi sportivi, vicino a, all'arcostruttura. Per il resto, a livello di numeri, le previsioni sono state riportate pari pari a quelle dell'anno precedente, perché non ci sono particolari movimentazioni o cambi di programmazione da parte dell'amministrazione.
Grazie, Assessore Piazza. Ci sono interventi?
Posso, Presidente?
Prego, Provenzano.
Allora, intanto una nota di colore sul documento che, ahimè, Assessore Piazza, non era sabato disponibile sul sito del Comune, ma bensì martedì. Lei ci aveva auspicato la presenza già sabato mattina, ma non è stato così. Vabbè, questa cosa la risolveremo in Commissione Statuto e Regolamenti a settembre. Ci siamo dati l'appuntamento. La lettura è stata molto interessante, 71 pagine con numeri da verificare, condizioni, eccetera. Ecco, il Movimento 5 Stelle si è soffermato su alcuni aspetti di questo DUP e lo ha fatto prendendo in mano il DUP precedente, quindi mettendo a confronto quello che era stato programmato per il 2019-2021 rispetto a quello che viene programmato per il 2020-2022. Adesso poi a voi darci notizie contrarie. Da questo documento emerge che per i prossimi tre anni in programmazione noi abbiamo la sostituzione della copertura dell'arcostruttura sportiva di Via Filzi, nuovi prospetti di sede municipale e la riqualificazione di Piazza 4 Novembre, sistemazione di strade e marciapiedi, il nuovo parco giochi inclusivo di Viale Mazzini, che a me risultava essere completato, pare di no, nuovo parco giochi in frazione Lissaro, rifacimento del ponte sul fiume Ceresone Piccolo. Queste sono le opere che sono state già finanziate, sono state già attivate e che dovranno essere completate nell'arco dei prossimi tre anni. Poi, scorrendo il resto del testo, come ci aveva già anticipato, e qui nota di merito dell'assessore, circa questo capoverso che cito, il 2020 l'amministrazione si riserva quindi di attuare, se necessario, una manovra di rimodulazione delle aliquote tributarie, di garantire un'adeguata copertura delle spese correnti nell'importo che risulterà dalla versione definitiva del prossimo bilancio previsionale 2020-2022. C'è un aumento prospettato che, al dire dell'assessore, non dovrebbe essere certo, o comunque non dovrebbe esserci, però viene scritto, e quello che rimane scritto di solito rimane, diciamo nei latini. Per quanto riguarda il resto, notiamo che rimangono ancora poco investite aree di tutele ambientali, parliamo delle risorse idriche, parliamo dello sviluppo del territorio, parliamo dell'inquinamento dell'aria e del terreno. Mi aspettavo di vedere il progetto che ci aveva prospettato il sindaco della famosa vernice e i nitrati di cui il Mestrino dovrebbe essere poi oggetto in futuro, non c'è sul DUP, quindi qualcosa manca. Non sono presenti alla voce turismo nessun tipo di investimento, quando in quest'Aula avete approvato la deroga Bonollo che prevedeva gli investimenti per quanto riguardava il turismo, avrebbe aumentato il turismo, quindi questo ci fa supporre che in futuro, cioè che non sia stato ancora stabilito quelli che sono gli interessi esportatori, cioè gli interessi che porta la Bonollo al nostro, alla nostra comunità, al nostro comune. E in ultimo, come si dice dulcis in fondo, sparisce la pista ciclabile. Non la trovo più, non c'è. Nel DUP 2019-2021, alla voce trasporti e diritto alla mobilità, all'epoca si scriveva: la missione prevede l'investimento nel 2020 per 700.000 euro pista ciclopedonale Lissaro Arlesega stralcio 1 di 3. Nel 2021 la spesa di investimento di 700.000 euro stralcio di 2 di 3. E invece oggi troviamo: la missione prevede spese di investimento per la manutenzione di strade e marciapiedi del 2020 per 110.000 euro, come previsto dalle opere pubbliche 2019-2021, e di 344.000 euro nel 2022. Non c'è. E per quanto riguarda un altro cambiamento che mi sono voluta appuntare, la formazione, il lavoro e il reinserimento nel DUP precedente rientrava nelle politiche sociali, adesso si parla di formazione e orientamento. Vorrei capire come si agirà in questo senso, come anche le energie e le fonti energetiche, perché alla missione 17 infine si dice: queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale di energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Come? Cioè, ci aspettavamo una descrittiva almeno di questo. Poi vi chiedo conferma all'ultima pagina, credo che nel copia e incolla sia stato portato un pezzo del DUP precedente, perché si dice: il programma delle opere pubbliche del 2018-2020 non prevede nessuna assunzione di mutui. Credo sia solo una questione di errore di stampa. No, ve lo dico perché siccome sono atti e gli atti non devono essere conformi, mi insegnate che devono essere conformi, chiediamo questo modo di correggere, insomma. Sì, diciamo che ci sono delle cose che non erano state messe nel documento unico di programmazione precedente, sono state modificate. Ci chiediamo perché, ci chiediamo se i nostri concittadini sono al corrente di queste variazioni. Siamo ancora in attesa di quelli che saranno i consigli che erano stati... Scusate, mi sono portato un po' di carte, ma devo avere sotto mano, se no vi dico qualcosa per un altro. Intendiamo fare poter organizzare degli incontri pubblici con la cittadinanza, lo dicevate nelle linee programmatiche mandato 2018-2023, ci chiedevamo come mai ancora questo non è stato fatto con i vostri concittadini. Per queste ragioni, e quindi ritorno al discorso di cui sopra, il Movimento 5 Stelle non voterà a favore di questo documento. Grazie.
Grazie Provenzano. Altri interventi? Vano?
Sì, devo dire prima che anche a me piace questo documento unico di programmazione, perché dà una visione completa della cittadinanza e del territorio di Mestrino. Dati sulla composizione dell'età, sull'immigrazione e quant'altro. Però avevamo preso anche noi in considerazione alcune missioni di cui volevamo chiedere ulteriori spiegazioni o comunque dare un appunto. Per esempio la missione 3, ordine pubblico e sicurezza. Leggo testualmente dal DUP: la missione non prevede nel 2020-22 spese di investimento, se non quelle, solo si fa per dire, di 256.000 euro come quota parte per il 2020 al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest. Bene, ma nelle linee programmatiche 18-23, per questa stessa missione, il delegato assessore Fiorindo ci elencava come intendeva tutelare la nostra comunità. Tra le varie voci troviamo infatti, e cito testualmente: continuando ad implementare la videosorveglianza nei quartieri più sensibili, implementando sistemi di controllo del territorio di nuova generazione, espandendo i dispositivi di controllo delle infrazioni al codice della strada, ZZTL. Perciò mi trovo un po' sbilanciata, perché chiedo come si intenderanno acquistare questi dispositivi se la spesa di investimento è pari a zero. Anche la missione 7, turismo. Non essendo il nostro territorio, il nostro comune, a vocazione turistica, non si prevedono spese per tale missione.
Se non erro, il 24 settembre 2018 però abbiamo aderito al protocollo d'intesa Green Tour, che prevede una spesa annuale di 500 euro per 3 anni, anche se, da quanto mi riferiscono, l'amministrazione di Mestrino non partecipa alle riunioni. Però l'abbiamo firmato questo protocollo. Comunque sappiamo che un'altra riunione è stata convocata per domani ed essendo l'intera giunta delegata per questa missione, siamo sicuri che qualche assessore parteciperà. Missione 9, sviluppo sostenibile a tutela ambientale. Neanche questa missione, che vede come delegati l'assessore Tombolato, i consiglieri Zambolin, Callegari e Lonigo, non prevede spese di investimento. Come mai, se nelle linee programmatiche ci sono elencati progetti onerosi per parchi inclusivi, sicurezza idraulica, zanzaliere basculanti e nuove piantumazioni? Missione 10, trasporti e diritto alla mobilità. La missione prevede spese di investimento per manutenzione di strade e marciapiedi, e va benissimo. Ma vorrei ricordare anche che in questa missione si prevede, e cito testualmente, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti alla pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, come scrive il delegato assessore Fiorindo. Però siamo ancora senza trasporto pubblico nei giorni festivi, per non parlare della sera, per quanto riguarda il collegamento con Padova. Ma siamo anche senza soluzione di continuità con la stazione ferroviaria di Mestrino, né su 2 ruote né su 4. Inoltre, sempre su questa missione, troviamo scritto che si occupa del servizio di integrazione tarifaria per abbonamenti di trasporto agevolati per studenti e lavoratori con sita ACAP. È da molto tempo che troviamo questa dicitura, ma non so se i genitori lo sanno. È stato pubblicizzato questo nel sito del Comune? Chi ne può usufruire? Dalla missione 15 alla missione 20, nel bilancio di previsione che avete approvato a marzo, per tutte queste missioni non c'è neanche il capitolo di spesa. Eppure, per esempio, la missione 15, lavoro e formazione professionale, vede elencati nel DUP una serie di politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, di interventi a tutela del rischio di disoccupazione, molto rilevanti ed urgenti in questi tempi. Ma come mai non ci sono investimenti? Bastano forse 2 inaugurazioni, che per fortuna ci sono state, a dichiarare un paese come Mestrino lavorativamente attivo? A questa missione è collegata anche la 14, sviluppo economico e competitività, che vede la delega all'assessore Sarasin, come la 15, che si impegna, come citato nella programmazione, all'amministrazione e al funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi, gli interventi per lo sviluppo del territorio, delle politiche produttive, commerciali, artigianali, industriali e del servizio. Ma ci sono attività promozionali, iniziative mirate per l'occupazione? Mi vengono in mente, perché è stato modo di parlarne ultimamente, le distillerie Bonollo. Importante ditta in via di sviluppo e ben visibile nel nostro territorio. Avete concesso la deroga in altezza. Per contro, avete magari anche ottenuto delle convenzioni particolari per incentivare le promesse di assunzione a breve o a lungo termine? Inoltre nel DUP non sono presenti idee per opere pubbliche di rilievo. Troviamo infatti solo manutenzione ordinaria o straordinaria sull'esistente. Un'altra precisazione. Come ci ha evidenziato giustamente l'assessore Piazza in capigruppo, troviamo nel documento, sia per quanto riguarda i tributi e la politica tributaria, sia nelle tariffe e politica tarifaria, l'avviso che l'amministrazione si riserva di attuare una manovra di rimodulazione delle aliquote tributarie ed un adeguamento delle tariffe vigenti al fine di garantire un'adeguata copertura delle spese correnti. Ho citato testualmente. Ovviamente, se necessario, si ritoccheranno perciò le aliquote di IMU, TASI, addizionale comunale IRPEF ed imposta sulla pubblicità. Questa segnalazione vorrei farla in consiglio perché riteniamo doveroso che i cittadini siano informati di questa scelta della maggioranza. Inoltre siamo convinti che, come facevano le amministrazioni precedenti, che indebitavano
l'amministrazione per portare servizi e migliorie al Paese, così farà anche questa amministrazione che, come ci ricordate sempre, fino ad ora ha attuato una politica di estinzione dei mutui ed ora è costretta a mettere mano alle tasche dei cittadini per coprire spese, come pensiamo noi, per esempio, la costruzione della pista ciclopedonale di Via del Concilio. Termino considerando che all'interno del DUP abbiamo purtroppo trovato pochissimo ambiente, pochissimo sociale, pochissima scuola, pochissima sicurezza. E dato che il sindaco all'inizio del suo mandato ha voluto valorizzare il lavoro di tutti i consiglieri di maggioranza, offrendo loro un rimborso spese, ci aspettavamo più iniziative, più enfasi, più idee, magari poco onerose. Per esempio, convegni su un tema di agricoltura. Ci sembra poco la sagra del coniglio alla brace. Giornate conoscitive del territorio, lavori, giochi di una volta, innovazioni per il futuro sono alcuni esempi. Chiudo facendovi notare che nel sito comunale degli eventi in programma per il mese di luglio e agosto non c'è niente. Grazie.
Grazie consigliere Bano. Assessore Piazza.
Allora, intanto un piccolo intervento tecnico. Allora, quando si vede la parola non sono previsti investimenti, okay, si intende che non sono previsti investimenti in conto capitale di particolare entità, nel senso che l'investimento per esempio in telecamere che è già stato fatto è già chiuso. Per il fatto che si trovano ancora delle opere che sono in esecuzione non chiuse, noi le manteniamo fin tanto che non è chiuso il cantiere e pagato quello che dovevamo pagare. Quindi dal punto di vista puramente tecnico ci troviamo nella condizione di riportare interventi che erano già previsti, che non sono conclusi, e non abbiamo nessun motivo di indicare, per esempio, che per la sicurezza sono stati investiti, e lo sapete perché abbiamo fatto già almeno 4-3 variazioni di bilancio nel quale sono stati previsti investimenti sulle telecamere, eccetera, quindi in ogni caso la spesa è già stata sostenuta. Peraltro, per quanto riguarda la parte della tributi e politica tributaria. Allora, ne avevamo già parlato in capigruppo, peraltro trovando anche il vostro consenso, nel senso che, allora, se noi siamo arrivati, perché se no dobbiamo trovarci anche nella condizione di dare anche delle soluzioni. Allora, se voi mi dite, effettivamente il personale dipendente di questo ente è ridotto ai minimi termini. Siamo ben sotto quello che dovrebbe essere normalmente il personale dipendente, ma per far che cosa? Per erogare dei servizi migliori, ok, o addirittura più servizi. In più sappiamo che ci sarà una politica probabilmente tributaria a livello governativo che toglierà IMU e TASI e tutto confluirà in un'unica imposta. Noi abbiamo memoria di cosa è successo quando hanno detto che l'IMU sulla prima casa non doveva essere più pagato e sarebbe stato rifuso dal governo. Abbiamo detto, cioè, ci hanno fatto delle politiche tributarie per le quali noi prima prendevamo 1.000, ci siamo trovati che a un certo punto abbiamo preso 400 e i 600 dovevano arrivare dal governo. Non è stato del tutto vero, o perlomeno lo è stato dopo 4 o 5 anni. Allora, poiché noi stiamo investendo tutto e stiamo parlando soprattutto di spesa corrente, perché poi per quanto riguarda la spesa in conto capitale ci saranno metodologie che sono o l'entrata da oneri o i contributi e quelli non sono regolabili, ma parliamo di funzionamento, parliamo di persone che se non abbiamo la possibilità di assumere e adesso ce la dovessero dare. È comodo dire che non è arrivato il DUP in tempo, abbiamo una sola persona che se si ammala non arriva proprio più il DUP, quindi nel momento in cui io non ho più soldi per pagare i dipendenti e dovesse essere che domani ci aprono la possibilità di assumere qualche operaio, di assumere qualcuno che dia sostegno alle attività, che ci dia la possibilità di tenere aperto gli uffici in orari diversi perché riusciamo così a turnarli, e a diventare uno di quei comuni che non è sotto organico, ma non in esubero sicuramente perché non è il nostro interesse, ma almeno poter dare un servizio, è chiaro che i soldi per pagare questi soggetti, da dove li prendiamo? Cioè, quello che paga la spesa corrente sono le entrate tributarie? punto, non c'è altro, che mi paga la spesa corrente. Riduciamo ancora i costi su che cosa? Non abbiamo più nulla sostanzialmente di particolari, di riduzioni strutturali. Io posso dire quest'anno siamo riusciti a risparmiare su quello, ma io ho bisogno di un qualcosa di strutturale, un'entrata che sia sicura per pagare degli stipendi che sono sicuramente un costo. Quindi è una valutazione che si è fatto, quella di dire sicuramente non aumenterò mai nulla, ma se io domani dovessi ingrandire il comune di Mestrino, cioè se voi avete la vostra casa e sapete che avete la possibilità per vivere meglio perché ci vivete dentro in 10 su 50 metri quadri, è chiaro che farete magari l'investimento di ingrandire la casa e le spese potranno aumentare. Se aumentano le spese o va a lavorare qualcuno o dovete avere un'entrata supplettiva da qualche parte. Quindi stiamo parlando di nulla, nel senso che qui semplicemente si è presa la possibilità, visto che probabilmente dopo così tanti anni daranno la possibilità all'ente di assumere del personale di cui ne abbiamo tanto bisogno, a detta anche vostra, dobbiamo pagarlo, raga, dobbiamo pagarlo. Quindi per pagarlo non è detto si faccia un aumento tariffario, ma almeno lo dico perché sono onesto e dico c'è la possibilità. Poi il quantum, può essere che vengano aumentati e ridotte magari le imposte alle persone più deboli, non si sa, non abbiamo la più pallida idea, ne parleremo, discuteremo, valuteremo, abbiamo semplicemente indicato che invece che dire no, perché tanto so che la spesa questa è e la copro, quindi non mi muovo, okay? Semplicemente abbiamo detto c'è la possibilità che, inoltre sono 12 anni, dalla giunta Pedron in poi non è stato mai fatto un ritocco delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Nessuno si chiede se le spese per mantenere gli stessi servizi in 12 anni sono aumentati, punto di domanda. Noi ci siamo posti il problema e valuteremo se sarà opportuno o meno fare qualche ritocco, semplicemente faremo delle valutazioni. Siccome questo è di programmazione, nella programmazione c'è anche la valutazione. Nessuno ha mai detto che verranno aumentate le imposte. Però è chiaro che se adesso io spendo 10 perché ho 10 dipendenti, se poi io di dipendenti ne avrò 15 per dare servizi perché non assumiamo, semplicemente perché abbiamo bisogno di pagare qualcuno, abbiamo bisogno di assumere, perché se domani qualcuno qui dentro si ammala o va in pensione e non ho la possibilità di sostituirlo o non ho la possibilità di pagarlo, si blocca tutta la macchina comunale. Quindi semplicemente, visto che c'è un'apertura da parte del governo che sembrerebbe essere intelligente, okay, allora noi abbiamo semplicemente previsto la possibilità di pagare. Dopo, per quanto riguarda invece la risposta politica su alcuni delle cose che avete rilevato, passo la parola al sindaco.
Sì, prego sindaco. Prima vorrei dare però la parola a Fiorindo, che voleva rispondere in merito ai trasporti.
Allora, per quanto riguarda il trasporto festivo notturno, hanno detto di no. Festivo, c'è stato l'ultimo incontro il 22 marzo 2019 a Selvazzano, prima delle elezioni, con il responsabile di Bus Italia, dottor Pacifico, con il quale era stato studiato un piano di mobilità per quanto riguarda i festivi. E noi avevamo chiesto la possibilità di un servizio da Veggiano fino a Sarmeola, un bus che partiva da Veggiano, andava a Sarmeola alle 8.30 del mattino, alle 10 e alle 11. Per poi alle 15 e alle 17 per quanto riguardava il ritorno da Padova. E abbiamo chiesto di quantificare un po' la spesa. Stiamo ancora attendendo le risposte. Mentre per la pista ciclabile che collega Mestrino con Ronchi di Villafranca, con la stazione ferroviaria, quella di Villafranca è ancora ferma. Quando sarà ultimata la pista ciclabile di Villafranca, l'ufficio tecnico ha già detto che è pronto il progetto e i lavori da fare nel tratto di Mestrino sono solo limitare un attimo il parcheggio con la pista ciclopedonale. Non c'è bisogno di altri interventi. Mentre sotto il profilo dell'ordine pubblico, con la telecamere, la ZTL è già attiva, adesso diventerà operativa entro questa settimana, quella in via Alcide De Gasperi davanti alla scuola. Per quanto riguarda quella invece di via, la corsia preferenziale in via Aquileia, via Trieste, per il transito degli autocarri, quello siamo ancora in attesa di una risposta da parte del Ministero dell'Interno, al quale è stato posto un quesito sulla fattibilità o meno della pista preferenziale. Questo per evitare che un domani poi venga fatta un'attività contravvenzionale di controllo inutile se non è prevista, se non è supportata da un decreto del Ministero.
Grazie Assessore Fiorindo, do la parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio il capogruppo delle opposizioni per darci l'ennesima occasione per ribadire alcuni concetti. Per quanto riguarda, consigliera Provenzano, l'opera sulla vernice fotocatalitica non è un investimento, quindi non lo trova nel DUP, ma è un progetto che abbiamo vinto, quindi viene a carico dell'ente che l'ha vinto in sé, che è la ISPRA, Commissione Europea, e noi siamo dei partner, quindi l'intervento verrà fatto a settembre, e perché a settembre e non a giugno come avevamo detto? Perché sulla regionale sono previsti degli interventi che sono sotto gli occhi di tutti e altri ce ne saranno nel mese di settembre. Di conseguenza era stato chiesto a Veneto Strade di fare un'asfaltatura importante della regionale, perché la vernice che viene stesa dura 5 anni, di conseguenza non vogliamo essere come si fa in molte parti, a meno che non ci sia l'emergenza, che si fa e dopo si rompe, insomma, ecco. Quindi in realtà il ritardo è questo. E non lo trova perché non è un nostro investimento, è a costo zero, come altre volte avevamo detto, noi siamo per prendere i progetti, non per spendere per fare i progetti, motivo per cui molte cose non le trovate nel DUP perché sono, forse molti di voi non lo capite, sicuramente voi non lo capite, non tanto il Movimento 5 Stelle ma gli altri dell'opposizione, perché ci sono due concetti, i fondi vanno cercati, te li danno, ma te li danno in modo virtuale, cioè tu proponi il progetto, i soldi se li tengono, fanno loro l'intervento. Ed è un vantaggio per l'ente, perché l'ente non deve incamerare, non deve giustificare, non deve investire, non deve appaltare. Sono tutti procedimenti molto importanti che un bravo amministratore, dopo un anno che si siede attorno a questo tavolo, dovrebbe averlo capito. Purtroppo non è così, mi spiace, per alcuni che mi hanno preceduto negli interventi che ho sentito prima del mio. Non parlo di maggioranza, scusate, però le cose bisogna dirle come sono. Sulle fonti rinnovabili abbiamo investito sull'implementazione con il progetto 3L di nuovi pannelli solari per l'energia, e è pubblica la concessione per delle colonnine green per l'energia, per le auto, bici e quant'altro, che verranno posizionate nelle piazze, mercato e municipio. Per quanto riguarda il turismo, mi fa piacere che la consigliera Bano sia attenta ad alcune cose banali, ma non va a fondo nelle cose, perché lei sa benissimo che il Comune di Mestrino a volte è assente a quegli incontri perché ha un stretto collegamento con Grisignano, avendo lo stesso segretario. Certe cose vengono discusse prima qui assieme al sindaco di Grisignano, che rappresenta anche qui venerdì scorso, su certe tematiche del green, e non trova investimenti per la stessa motivazione che ho detto prima. Noi abbiamo aderito al Green Tour con un'unica regola: noi paghiamo l'ingresso 500 euro, non investiamo su interventi che sono finanziati dalla regione o da altri enti. E il Green Tour che abbiamo aderito è finanziato dalla regione Veneto, quindi non trova la voce di investimento, quindi non trova il nostro paragrafo, perché noi quando diciamo che siamo nel Green Tour, siamo nel Green Tour e investiamo, se vuole, si fa aggiornare da chi le ha detto che non eravamo presenti su queste cose, ma vada a fondo nelle cose, non tanto così per dire. Per quanto riguarda non facciamo opere pubbliche di rilievo, cioè io mi chiedo se il consigliere che ha detto questa cosa 10 minuti fa vive a Mestrino, perché se non vive a Mestrino lo capisco, ma se vive a Mestrino probabilmente ha bisogno di passare da essere il politico banale a quello che deve anche ammettere determinate cose. Incrocio via Buonarroti, Milano, 170.000 euro. Incrocio via Gazzo, via San Giovanni, 30.000 euro. Attraversamenti pedonali messi in sicurezza. Campo sportivo di Lissaro, con il famoso che ogni consiglio viene fuori, una variazione, con adeguamento del punto di aggregazione, spogliatoi, parco per l'aggregazione, parco inclusivo, parco via Mazzini, il parco non è finito, non è ancora stato consegnato. E il motivo per cui non è stato consegnato, alcune opere non sono state consegnate, è che abbiamo avuto un mese e mezzo di pioggia e le aziende che hanno avuto gli appalti si sono ingolfate, ne hanno presi dappertutto e effettivamente un mese e mezzo lo stanno recuperando. Ampliamento ponte sul Ceresone, ampliamento del ponte dell'ampliamento degli spogliatoi dell'arco struttura, che credo lei conosca bene, consigliere Abano, visto che ci abita vicino. Ciclabili, è vero, forse c'è un errore, però ciclabili, come ha detto anche vice sindaco, il consiglio precedente abbiamo provato, mi sembra, un esecutivo sul via del Concilio, mi sembra. Poi abbiamo una, l'avevamo già detto in vari consigli, Cesare Battisti partirà fra 20 giorni, se non sbaglio, la pista ciclabile che collega il centro con via Filzi, proprio davanti a casa sua, consigliere Bano. Lissaro Arlesega, sì, ci stiamo lavorando, l'abbiamo detto già nelle altre cose, però queste cose le diciamo quando sono certe. Quindi opere pubbliche, consigliere Bano, mi permette, mi giova... Proprio veramente mi spiace che lei viva in un posto dove tutti noi viviamo invece. Le opere pubbliche ci sono, basta vederle. Oppure se non le può vedere, da brava consigliera si va a vedere i vari consigli e le varie delibere che ha sotto mano, perché nell'ultimo consiglio abbiamo detto che abbiamo investito 4 milioni e 8 in un anno, in 25 interventi che le avevamo anche mostrato. Di cui questi 4 milioni e 8 sono per 2 milioni e 7 recuperati da contributi e finanziamenti esterni, vedi 3L e quant'altro. Ah, dimenticavo, opere importanti sono anche il 3L, le due scuole, Don Bosco, edifici pubblici. Lei ha i documenti, certo i lavori non li ha ancora visti, stanno partendo in questi giorni. Opere pubbliche, non mi risulta che la scuola sia una cosa privata. E lo sa benissimo perché ha fatto anche delle interrogazioni e dei quesiti, quindi in realtà mi spiace l'affermazione che ha detto, perché vuol dire che fa proprio più di una politica vecchia e retrograda, che come questa amministrazione, come le passate, pensano a indebitare pesare sui cittadini per pagare i debiti. Non è vero? E questo le peserà alla prossima capogruppo, perché lei ha richiesto una capogruppo aperta e condivisa, invece ha dimostrato proprio, non lei, no, la BAM, ha dimostrato proprio stasera che una capogruppo aperta e condivisa porta solo a dare a lei, dico a lei perché ha parlato lei, a dare a lei delle informazioni che lei sfrutterà poi, come sta facendo stasera, in modo del tutto sbagliato, ed è tutto tecnicamente non adeguato, che dimostra il suo livello di collaborazione con questa amministrazione. Perché quando gli viene detto, e lei, come anche la consigliera Provenzano, avete acconsentito nel dire, sì, la giustificazione c'è, abbiamo tolto un non, cioè non ometteremo le imposte, se non nel caso in cui l'ente si trovasse nella necessità di dover pagare un dipendente in più e non ha i soldi in voce corrente per pagarlo. differenza voce corrente e voce di investimento. L'amministrazione decide sugli investimenti. Se la voce corrente è tutta roba tecnica, quindi se lei un giorno vuol fare qualcosa di più di quello che sta facendo oggi, deve capire questa differenza. Mi permetto e mi scuso del tono, ma non sopporto di essere e che la mia amministrazione venga etichettata in modo erroneo su cose banali che lei vuol far credere a qualcuno. Perché come ha detto il dottor Piazza, questa amministrazione, e come le abbiamo spiegato nell'ultimo consiglio, se lo vada a leggere, nonostante gli investimenti che le ho detto prima, non abbiamo fatto nessun debito, perché gli interventi li abbiamo pagati tutti, li stiamo pagando tutti, perché noi investiamo e paghiamo. In più, abbiamo continuato quello che abbiamo fatto per 10 anni, che ha fatto il mio predecessore con parte di questa squadra. Noi abbiamo preso questo comune con un debito di 38 euro pro capite, e a distanza di un anno questo debito è di 28 euro, quindi 10 euro in meno. Non è tanto, però stiamo parlando che lei ha detto che noi stiamo investendo, stiamo indebitando e stiamo chiedendo più soldi ai nostri cittadini. Niente di quello che ha detto. Quindi quello che lei sta affermando è il solito modo della politica antica e becera che siete pronti a fare in ogni momento e che noi ostacoliamo in ogni momento, perché non è corretto. E questo lo ve lo faremo pesare, lo dico e lo confermo, perché quando chiedete collaborazione, poi questi sono i risultati, alla capogruppo chiederete voi i dati e noi decideremo se darveli, perché se nel momento in cui apriamo un attimo viene fuori che lei interpreta diversamente, probabilmente lei è nel posto sbagliato, oppure sta facendo il suo bene. Lo sta facendo bene, ma i cittadini lo capiscono che lei sta dicendo delle fandonie, perché i numeri non la sostengono e neanche le affermazioni che poi ritrovano. Commercio, lascio la parola all'assessore delegato, perché anche qui vuol dire che lei vive in un altro paese. E quando dice 2 inaugurazioni, forse allora la porto io dove abbiamo fatto le inaugurazioni. In questo paese non si sono viste inaugurazioni per 8 anni. In un anno ne abbiamo fatte ben 12, altre sono state fatte senza il coinvolgimento dell'amministrazione. Questo è un paese che è ripartito, che a voi piaccia o no. A lei, assessore.
Sì, grazie sindaco.
Un attimo.
Sì.
Rimborso spese, un'altra cosa fasulla. Noi non abbiamo consentito il rimborso spese. Qui dentro nessuno prende rimborso spese. E lei se ne deve prendere tutta la responsabilità di quello che ha detto, perché qui dentro è stato aumentato l'indennizzo degli assessori per il tempo, però l'aumento è stato dovuto al fatto che il sindaco, io, prendo meno del mio predecessore, quindi quello che io ho lasciato l'ho distribuito, ma nessuno dei consiglieri qui si muove né con mezzi dell'amministrazione né tantomeno chiede il rimborso spese per andare tutte le settimane a Cittadella, a Etra, a Bacino o tu o quanto, o Venezia. Se questo è quello che lei ha in testa, probabilmente era quello che lei voleva fare. Quindi noi non facciamo rimborsi e tantomeno pesiamo sulle tasche del cittadino. Se ne guardi bene del dire queste cose la prossima volta.
Grazie sindaco, sì, assessore Piazza.
Solo una cosa, io penso che dopo tanti anni continuare a ribadire che questo comune ha estinto mutui e basta, allora è colpa mia. Non sono mai riuscito a spiegarmi su un qualcosa di veramente banale. Allora, noi abbiamo chiuso mutui per il semplice motivo che estinguere mutui ci ha dato la possibilità di evitare, qualora fosse necessario, per pagare la spesa corrente, di evitare di dover andare a mettere mano non tanto sui tributi per quei 3 anni che sono stati contingentati, ma su tutto quello che sono ferme da 12 anni, che sono le tariffe per i servizi a domanda individuale. Perché se io avessi ancora i mutui da pagare, non mi bastavano i soldi per la spesa corrente. Perché gli aumenti ci sono costantemente, gli aumenti delle indennità perché comunque ci sono gli scatti di anzianità, gli aumenti perché le energie costano sempre di più, gli aumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se riusciamo a fare investimenti senza far debito, se riusciamo, estinguendo i debiti, a mantenere in piedi comunque dei costi in spesa corrente che aumentano, io ritengo che il servizio che stiamo cercando di dare ai cittadini sia quello di evitare di toccare le loro tasche, anche perché guardatevi un po' e sentite un po' in giro quanto i comuni danno ai ragazzi delle scuole, delle materne in giro. Noi spendiamo per cercare di fare in modo che le famiglie a Mestrino non siano vessate da, oltre alle imposte statali, anche dal comune. Quindi tutto quello che lei ha detto, non c'è nulla della quale noi siamo d'accordo, e soprattutto se lei vedesse veramente i numeri e cercasse di capirli, e quando ne parliamo cercasse, se non capisce, di chiedere, probabilmente queste discussioni non verrebbero fuori.
Grazie assessore Piazza, e do la parola alla Sarasin.
Sì, una cosa semplicemente molto così sul mio assessorato. Allora, il 15 di luglio è scaduto un bando della Regione Veneto di 5 milioni di euro. 5 milioni di euro divisi nei 58 distretti, per il quale il Comune di Mestrino, assieme agli altri che parteciperanno, quindi che partecipano e che hanno fatto con noi il bando, quindi Grisignano, Veggiano e Rubano, porta a casa il 50% di 550.000 euro di spese sostenute. Il 50%. Oltre a questo, stiamo attuando delle politiche per tenere qui e fare in modo che i nostri commercianti lavorino anche con i dipendenti delle varie aziende che ci sono nel territorio, perché il Comune di Mestrino, per chi non lo sa, ha tra commercio e attività produttive circa un migliaio di aziende, che sono tantissime nel territorio. È che effettivamente tutte queste persone che lavorano in queste aziende spesso e volentieri finiscono di lavorare dove vanno? Vanno ai centri commerciali. Vanno al centro commerciale perché nel centro commerciale trovano tutto, e noi stiamo attuando delle politiche per far sì che queste persone effettivamente rimangano qui nel territorio. Perché far girare l'economia dei nostri commercianti, dei piccoli commercianti, ne giova praticamente il paese. Oltre a questo, il 15 di novembre per le imprese scade ci sarà un bando di 5 milioni di euro della Regione, che si potrà alzare, ovviamente poi lo valuterà la Regione, a 8, quindi altri 3 milioni. Quindi non è vero che non stiamo facendo nulla per le imprese, per le aziende. I bandi ci sono, noi li facciamo, io e l'assessore ve lo può confermare, soldi che credo di non averne neanche mai chiesti, perché vado avanti con i bandi. Per quanto mi riguarda, io continuo così, faccio i miei bandi, porto a casa soldi, libero, bene o male, se ci sono degli investimenti da fare, libero importi, e questo, per quello che mi riguarda, è fare un buon lavoro. Quindi mi dispiace, perché basterebbe invece che venire qui e accusare che non sono fatte le cose, chiedere. Chiedete, perché io ve le dico le cose che faccio, perché sono documentate. Il bando noi come capofila l'abbiamo spedito e l'ha firmato il sindaco, non lo ha spedito Grisignano. Tra l'altro il Green Tour è uno dei punti che fa parte di questo bando, che ci ha fatto prendere un punteggio alto e ci è servito, quindi vuol dire che effettivamente questo Green Tour funziona e c'è. Il fatto di non andare alle riunioni. Io ho fatto le riunioni qua ogni venerdì mattina con il sindaco di Grisignano, l'assessore di Rubano e l'assessore competente di Veggiano, ed è ovvio che se abbiamo un punto in comune, non andiamo tutti, ci parliamo il venerdì mattina. Siamo andati avanti ogni venerdì mattina 4-5 ore per, penso, un mese e mezzo, per presentare un bando, per portare a casa questi soldi, per poter effettivamente fare i lavori che possono essere la rete Urbano, cofinanziare il manager del distretto, che servirà alle imprese, non servirà tanto a noi. Sarà il legame tra noi e le aziende, sì, ma servirà alle aziende. Quindi a volte basterebbe chiedere.
Grazie assessore Sarasin. Passiamo alla dichiarazione di voto.
La lista di maggioranza vota a favore. E ci tengo a rassicurare, a nome mio e a nome di tutto il gruppo di maggioranza, tutti gli abitanti e in particolare una certa minoranza qui presente in Consiglio, che non è assolutamente nostra intenzione rimettere sulla testa dei cittadini di Mestrino politiche di mutuo tipiche del passato, anzioni proprio tipiche di una vecchia era politica del nostro Paese, che per fortuna ormai è dimenticata e lontana grazie anche alle politiche di pagamento, chiamiamole così, di due amministrazioni padrone a questo primo anno di nostra amministrazione. Mutui che invece gravavano in maniera molto pesante sulla testa di ogni nostro cittadino e che è lontanissimo dal nostro modo di operare.
Bano?
Le cose che ho da dire sono diverse, però adesso non ho il tempo di farlo. Le telecamere di cui parlavo all'inizio e che l'assessore Piazza mi ha spiegato che sono già state comprate tutte e evase tutte, mi sembravano non sufficienti oppure si possono anche incrementare, non lo so, avete già chiuso il tutto il capitolo, va bene, nessun problema. Invece per quanto riguarda il consenso, mi sono scritta solo due appunti, poi ho lasciato stare. Il consenso farlocco di cui parlava a microfono spento il sindaco. Perfetto. Ecco, non è un assenso, quando vengo alla capigruppo, un assenso farlocco, perché è semplicemente un assenso. È un assenso di ascolto a quello che mi si sta dicendo. Poi io posso tornare nel mio gruppo, avere un consulto, avere dei chiarimenti, avere delle spiegazioni e ritornare in consiglio, luogo adatto per la discussione, luogo adatto per una verifica delle idee, luogo adatto per mettere in atto quello che abbiamo deciso, per confermare o meno la mia idea. Allora, se nella capigruppo assorbo, sento, capisco degli argomenti, posso ritornare nel mio gruppo e ritornare in consiglio a portare questo assenso o dissenso. Le tematiche del Green Tour, mi è stato detto, si fanno in un tavolino durante delle particolari riunioni a cui Mestrino non ha partecipato. Vi trovate come i motti carbonari da un'altra parte, va bene, l'importante è che vada avanti la cosa.
La prego di usare termini corretti.
No, era solo un esempio.
Grazie.
Era solo un esempio. Quando parlavo delle opere grandi, non intendevo quelle già elencate nel DUP, se quelle ci sono già, le avete già messe, le avete già proposte. Per esempio pensavo ad una sala polivalente comunale, ne avevamo anche parlato insieme con durante la riunione della Confcommercio. A verbale risulterà scritto che io ho detto, ovviamente rispetto all'aumento al... mi sfuggono anche i termini, da togliere il veto sull'IMU, TASI e quant'altro, a verbale troverete scritto, ovviamente se necessario, come mi ha spiegato il sindaco e l'assessore, i 20 minuti successivi. Io ho detto tale quale è, ovviamente se necessario si ritoccheranno, dovessero mai, per tutti i motivi che l'assessore Piazza ci ha detto, si ritoccheranno. Cosa ho detto di sbagliato? Mi avete aggredita 20 minuti?
Si riascolti quello che ha detto.
Ovviamente se necessario, cioè ho letto, perciò non posso aver detto diversamente. Per quanto riguarda i rimborsi spese ai consiglieri che ho nominato, è vero che ho detto rimborso, forse ho sbagliato il termine, però mi ricordo benissimo che in uno dei primi consigli, il sindaco non ha voluto tutto il suo stipendio, ma non l'ha neanche lasciato nelle casse del comune, l'ha diviso come era in suo potere ai consiglieri, io questo ho detto. Voto contrario.
Prego Provenzano.
Io mi limito veramente ai miei 5 minuti, se posso. Allora, solo una precisazione.
Preciso che è una dichiarazione di voto.
Sì, sì, però vorrei fare solo una premessa. Concedetemelo, visto che ve la siete fatta tutti, scusate. Adesso io sto buona e zitta, però poi devo parlare anch'io. Non so gli altri, io chiarisco la posizione in capigruppo. Quando lei è venuto in capigruppo e ci ha spiegato la ragione della modifica e della scritta di qui sopra sulle spese tributarie, eccetera, eccetera, io capisco la scelta tecnica non condivido la metodologia politica, cioè io ascolto le ragioni tecniche delle varianti, ascolto le ragioni tecniche del perché sono giustificate determinati spostamenti di capitali, eccetera, eccetera, e le capisco. Devo darmi però delle ragioni politiche. Io prima probabilmente non mi sono spiegata bene. Avrei gradito che questo tipo di argomentazione non rimanesse confinata soltanto a una capigruppo o a un consiglio comunale o a un verbale del consiglio comunale che molti cittadini non leggeranno. Magari condividerla con i nostri cittadini, informarli di quelle che sono le ragioni che, ribadisco, sono meritevoli, perché le difficoltà del comune, se anche queste dipendono dall'esercizio della democrazia di avere i documenti in mano per noi per poter venire a discutere, ben venga, però io ritengo necessario che questo sia chiarito ai cittadini, punto. Se sarà, però viene per il momento scritto, io devo anche riferire di questa cosa, no? E qualcuno mi ha fatto notare che magari sarebbe stato opportuno parlarne anche con i cittadini fuori da queste sedi. Questa è la premessa. Poi devo fare un'altra premessa. C'è un'espressione che uso di solito dire, che un po' di come si dice, coerenza intellettuale o comunque di onestà intellettuale. Il Comune di Mestrino nell'ultimo anno e due mesi, 14 mesi, è cambiato tanto. Questo glielo devo riconoscere, signor Sindaco, anche come attività, come presenza sul territorio e soprattutto come modalità di approccio alla cittadinanza. E questo è un bene. L'ho sempre detto dal primo giorno che ho apprezzato il cambiamento di stile della sala comunale, e stiamo parlando del secondo consiglio comunale. Questo però deve seguire passo passo anche alla modalità di comunicazione con i cittadini, perché vede, noi siamo, almeno io parlo per me, sono da sola, posso non capire, però fuori ci sono tante persone che magari da me poi chiedono spiegazioni, quindi se lei parla direttamente ai cittadini, spiega anche fuori da questa sala le ragioni di alcune scelte, anche i cittadini possono a loro volta comprendere e capire il perché si fa un'azione piuttosto che un'altra. Questo è quanto, per quanto mi riguarda, è la scelta politica del DUP, non la scelta tecnica del DUP. Nessuno mette in discussione questo. Il Movimento 5 Stelle, comunque, come avevo già detto prima, vota a favore del documento del DUP.
Grazie Provenzano. Se il Sindaco mi permette, io vorrei aggiungere una cosa, nel senso ho due piccole osservazioni. Ne discuteremo senz'altro il 6 settembre, giorno in cui ci siamo accordati e vi arriverà la comunicazione ufficiale, ma già ce lo siamo detti a voce, per l'incontro allargato segretario, sindaco e capigruppo in merito alle richieste che Bano Provenzano ci siamo fatti per valutare la gestione della capigruppo ed eventualmente modifiche al regolamento. Certo mi viene da osservare, sentendovi, soprattutto sentendo lei Bano, e non capisco la motivazione di lavorare con la capigruppo, perché se la discussione deve avvenire in consiglio comunale e dove da anni, perché era anche dall'amministrazione precedente che funzionava nella stessa maniera, perché allora ero capogruppo io e lo stesso presidente della commissione regolamenti, funzionava nella stessa maniera. La capigruppo era il luogo, per questo non c'erano tante commissioni, solo quelle ufficiali, e le altre fungevano per far funzionare una capigruppo, cosa che nel tempo ha anche funzionato, ma mi sembra che ultimamente non stia avendo lo stesso spirito. Allora, se questo spirito non c'è, non ha senso che ci sia, e ben venga allora l'incontro in consiglio comunale. Ma quanto meglio non sarebbe sfruttare, come sempre vi viene data l'opportunità e in ogni capogruppo ribadito, che per quanto riguarda i problemi legati al bilancio e quant'altro, l'assessore Piazza è sempre disponibile, sempre presente, tranne un paio di volte per motivi personali, e sempre disponibile anche l'Antonella Sadocco, che è sempre molto precisa nel presentare documentazione e rispondere a tutte le domande e le esigenze che tutti noi consiglieri di maggioranza e di minoranza abbiamo bisogno di conoscere e approfondire. Per il resto daremo tempo e spazio il 6 di settembre e ne discuteremo le modalità e le necessità di sviluppare la nostra capigruppo e ci daremo delle regole, penso, sufficienti. Per quanto riguarda invece la cittadinanza, che ha bisogno di essere, non lo so, ognuno ha un modo diverso di relazionarsi con la cittadinanza, probabilmente, perché i consiglieri di maggioranza sono presenti sul territorio, direi abbastanza presenti, e parlano con molta gente, e la gente viene a parlare. Ci sono momenti di incontro, non con la singola persona, ma anche con le associazioni, bar, ristoranti, cittadini, casalinghe, associazioni di tutti i generi, dalle associazioni di categoria alle associazioni sportive o di volontariato. Per cui, e ci saranno anche, come ha annunciato anche il sindaco, i momenti di incontro con il pubblico. Perché? Perché certamente, come è stata fatta anche in campagna elettorale, laddove si sono date delle indicazioni di quella che l'amministrazione vuol fare, e adesso lo sta dimostrando quello che sta facendo, anche i cittadini avranno il resoconto di quello che, rispetto a quello che si è detto e il mandato che ha ricevuto, vedranno quello che hanno finora ottenuto e quello che otterranno più avanti. Quindi si lavora sul mandato del cittadino. Grazie. Dichiarazione di voto è stata fatta, favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contrari 3, Bano, Moracchiato, Provenzano. Immediata eseguibilità, favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, contrari 3, Moracchiato, Bano, Provenzano, astenuti nessuno, si approva. Passiamo al punto successivo, numero 8, mozione del Movimento 5 Stelle ad oggetto realizzazione e adozione da parte del Comune di Mestrino dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche PEBA. Prego, Provenzano.
Grazie Presidente. Allora, faccio una piccola premessa. Abbiamo appena approvato il regolamento sulla privacy, che era in ritardo di 3 anni rispetto all'ordinamento europeo. Qui ci troviamo con qualche decennio di ritardo in più. Vado a leggere velocemente per non rendere la discussione meno interessante. La premessa. La Costituzione italiana, l'articolo 16, garantisce il diritto alla mobilità di ogni cittadino. La concreta fruizione di questo diritto per le persone affette da disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui è l'articolo 3, che costituisce lo strumento e la precondizione indispensabile per ciascun individuo di poter esercitare i propri diritti e il raggiungimento di integrazione sociale. Inoltre, sempre all'articolo 3,2, la Costituzione dà al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli, sia economici che sociali, che impediscono l'attuarsi del principio di eguaglianza. In un'ottica di questo tipo non viene esclusa la pubblica amministrazione, al contrario le viene dato l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche. Ora, vista la legge 41 del 1986, all'articolo 31,21, per gli edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alla prescrizione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La legge stabiliva inoltre che i comuni e le province che non si fossero dotati di PEBA entro il 28 febbraio 1987, anno in cui è entrata in vigore la legge, avrebbero subito un commissariamento ad hoc da parte delle regioni. Quindi, vista la legge 9 gennaio 1989 numero 13, visto il decreto ministeriale 14 giugno 1989 numero 236, vista la circolare ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 numero 1669, vista la legge del 5 febbraio 1992 numero 104, dove la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate sulla disabilità ampliò la materia di competenza con l'articolo 24,9 che stabiliva che come i piani di cui all'articolo 32,21 della legge numero 41 del 1986 dovessero essere modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da non ostacolare la circolazione delle persone handicappate. Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996 numero 53, sempre lo stesso decreto del Presidente del 6 giugno 2001 numero 380, vista la circolare del Ministro dell'Interno del 1 marzo del 2002 numero 4, vista la legge del 6 marzo 2006 numero 67, il decreto dei beni del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008, visto la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, la legge numero 18 del 3 marzo 2009, l'articolo 9 e l'articolo 3, diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all'inclusione sociale, riteniamo che sia necessario, in altro modo, tenere presente anche i precedenti giurisprudenzionali circa le sentenze del 23 ottobre 1989 e la successiva del 13 dicembre del 1989 della Prefettura di Firenze, che ingiungeva al sindaco di applicare il piano di abbattimento delle barriere architettoniche in quanto varato e legiferato appunto a norma di Stato. Nel 2003 la Giunta della Regione Veneto, una delle prime regioni in Italia, ha emanato specifiche linee guida per la redazione dei piani, ottimo modello di riferimento generale comprendente anche le attività di ricognitorie e di pianificazione che i piani stessi comportano. Il capoluogo di regione di Venezia Mestre ha provveduto all'adozione dei PEBA proprio in quell'anno. Quindi, vista la disposizione di GR 1889 del 14 ottobre del 2014 da parte della Regione, l'allegato ai criteri di applicazione all'articolo 11 bis della legge dell'8 luglio del 2009, numero 14, rivelato che i recenti stanziamenti da parte dello Stato in favore degli enti comunali col DL Crescita, all'articolo 30,3.b, opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibili, ivi compresi interventi di materia di mobilità sostenibile, nonché interventi di adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed anche i finanziamenti relativi a queste all'articolo 30,2.c, per i comuni superiori ai 10.000 abitanti l'importo dei 90.000 euro famosi che sono arrivati anche a Mestrino. Nel regolamento comunale di Mestrino in materia di edilizia, l'articolo 77, non viene citata né la redazione né l'adozione da parte del comune di Peba e le sue eventuali revisioni. Le ragioni normative sopracitate danno un quadro sempre più dettagliato e specifico di azioni da compiere in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che solo in piccola parte rientrano nel menzionato articolo 77 dell'RC Edilizia di Mestrino dell'8 febbraio del 2018. A quanto detto si aggiunge il forte ritardo dell'adeguamento dell'amministrazione di codesto comune ad una norma dello Stato e la possibilità di colmare in tempi utili tale mancanza. Chiediamo, come Movimento 5 Stelle, che il Comune di Mestrino si adoperi quanto prima nel redigere il proprio piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che ci si attenga alle loro revisioni future come disposto dal DGR numero 841 del 31 marzo del 2009, che si faccia particolare attenzione all'eventualità di nuovi fondi regionali atti a tale scopo, come gli ultimi già scaduti il 17 luglio 2019 e pubblicati nel BURV numero 69 del 2 luglio del 2019, DGR numero 913 del 28 giugno 2019 e o eventuali fondi statali. Con questo abbiamo, visto che abbiamo preso mano nella Commissione Statuto Regolamenti, abbiamo fatto questa verifica. È chiaro che stiamo parlando di un dispositivo di legge che risale al 1986, quindi non stiamo imputando responsabilità di questa mancanza all'attuale amministrazione e ci mancherebbe. Ci rendiamo conto che sono passati diversi anni e che sarebbe ora anche di redigere questo tipo di piano. Le ragioni non sono soltanto normative, le ragioni sono molteplici, perché il prendere atto di quelle che sono le criticità le criticità del territorio e poter quindi poi in futuro adoperarsi per superarle, in qualche modo abbatterle, come prevede appunto il piano PEBA, è una grossa opportunità per il Comune, visto anche, soprattutto, io me ne scuso, se avessi saputo prima che c'era questo bando di concorso della Regione l'avrei suggerito all'amministrazione in maniera tempestiva, l'ho scoperto in secondo tempo, visto anche la possibilità di reperire dei fondi regionali per poter redigere questo tipo di documento che potrebbe essere utile, no, alla nostra amministrazione, visto anche che non più di un anno e mezzo fa è stato depositato in comune una relazione molto corposa su quelle che sono le criticità del nostro territorio identificate da quella famosa commissione di sicurezza stradale, quindi già una parte del materiale è presente a disposizione dell'amministrazione comunale, credo che sarebbe una bella cosa, non dico da fare domani, ma nei tempi utili e con le risorse a disposizione, di poter mettere in programma. Quindi vi chiedo stasera di votare a favore della realizzazione di questo progetto, proprio per tenere sempre sotto controllo in maniera costante i vari cambiamenti e le varie necessità che i cittadini potrebbero incontrare in futuro e poter dare pronta risposta. Grazie.
Grazie consigliere Provenzano. Sindaco.
Grazie Presidente, grazie Consigliere Provenzano. Faccio seguito poi alla lettura della risposta che le consegneremo in forma scritta. Per quanto riguarda i bandi da lei citati, ne eravamo a conoscenza. È da evidenziare che alcune forme dei bandi prevedono che le opere che si vanno a identificare o proporre non devono essere in quel momento già finanziate o cofinanziate da enti o dallo stesso ente, oppure deve avere una progettazione di tipo esecutivo. Noi non abbiamo proposto perché è l'esecutivo già avviato. Noi avevamo già le nostre opere, quelle che poi menzionerò anche nella lettera, già finanziate e cofinanziate, di conseguenza non eravamo eleggibili sufficientemente per poter aderire al bando. Comunque, deve si preliminarmente osservare come l'articolo 77 del vigente regolamento edilizio comunale, detto REC, superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche, diversamente ed erroneamente da quanto citato nella mozione del Movimento 5 Stelle, dispone dettagliatamente nel suo articolo di 7 commi. La progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere conformate alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente regolamento. Questo è un estratto di quanto dice l'articolo. Orbene, tutte le normative citate nella sua esposta mozione risultano norme nazionali o regionali, pertanto pedissequamente comprese nell'articolo 77 REC. Giova altresì evidenziare la pleonasticità amministrativa nel ricomprendere in una norma locale quanto già obbligatorio nella superiore norma nazionale nonché regionale. In ordine al forte ritardo di adeguamento dell'amministrazione del codesto comune ad una norma di Stato, agli atti pratici non rileva alcun ritardo. Infatti, a prescindere dalla redazione del PEBA, ad oggi per le persone affette da ridotta capacità motoria, tutti i fabbricati di proprietà comunale risultano visitabili e accessibili. Tutte le infrastrutture pedonali, marciapiedi, realizzate dal 1989 in poi, sono adeguati con assenza di barriere architettoniche. Annualmente l'elenco delle opere pubbliche di cui il decreto legislativo 50/2016 ESMI prevede l'opera interventi di sistemazione, rifacimento strade, marciapiedi, strade comunali con abbattimento barriere architettoniche, nel quale è inserita l'adeguamento dell'abbattimento in sede di rifacimento dell'infrastruttura ante 1989 o miglioramento di quella esistente. Parimenti, in sede di utilizzo fondi statali, abbiamo due opere in attivo, opera codice CUP E39J19000-13005, di cui progetto definitivo approvato con deliberazione di giunta comunale numero 50 del 29/3/2019 e progetto esecutivo approvato con determina del responsabile terza area, numero 87 del 4/4/2019, i lavori in fase di esecuzione consentono l'abbattimento di barriere architettoniche e la messa in sicurezza di infrastruttura via Milano e via Buonarroti, quello che menzionavo prima, comunale con fruibilità in sicurezza del trasporto pubblico extraurbano anche alle persone diversamente abili. L'altra opera che è in partenza, visto che comunque non facciamo opere pubbliche, opere, codice, CUP, però glielo notifico così se la vanno anche a cercare, CUP E39E19004-7005, messa in sicurezza fermata trasporto pubblico extraurbano lungo statale regionale 11, strada regionale 11, dal chilometro 372 più 965 e chilometro 373 più 015, di cui studi di fattibilità tecnico-economica approvato con delibera di giunta comunale numero 109 del 5/7/2019. L'intervento consentirà la fruibilità e l'insicurezza del trasporto pubblico extraurbano anche alle persone diversamente abili. Da ultimo, la redazione del PEBA comunale per la programmazione della parte residua di infrastrutture ante 1989 sarà inserito nella programmazione economica, fondi di bilancio, anno 2020-2021. C'è quindi anche da informare che comunque il PEBA è un'indicazione regionale che va adempiuta, ma non ha in questo momento un'indicazione di termine, nel senso che è consigliata la redazione, è utile farla, ma non c'è stato indicato un termine ultimo perentorio. Ecco, noi la inseriremo nell'anno 2020-2021, col prossimo bilancio. Nel frattempo tutte le opere mirano ad abbattere il residuo di barriere architettoniche. Grazie.
Dichiarazione di voto.
La lista di maggioranza vota a favore.
Fare comune a favore.
Il Movimento 5 Stelle vota a favore.
Quindi... Benissimo, favorevoli. Unanimità. Si approva. Passiamo al punto 9, interrogazioni e interpellanze. Allora è giunta una interrogazione da parte della lista civica Fare Comune, avente per oggetto interrogazione su viabilità nell'incrocio tra via Calatafimi e via De Gasperi. Prego. Grazie, Moracchiato.
Grazie, signor Presidente. Allora, la nostra interrogazione è un po' datata, è stata protocollata il 18 marzo 2019 e forse in questo momento in cui le scuole sono chiuse può sembrare poco di attualità. Lo ritornerà di scottante attualità il prossimo settembre con la riapertura delle scuole. L'incrocio tra via Calatafimi e via De Gasperi, credo sappiamo tutti, è oggetto la mattina di un forte flusso di traffico. Quindi i consiglieri di Fare Comune intendono chiedere all'amministrazione come intende risolvere questo problema annoso e gravoso, non è né nuovo e né di poco conto, dato che il crocevia in oggetto si trova in prossimità delle scuole secondarie di primo grado della scuola Da Vinci. È tracciato un passaggio pedonale proprio a ridosso dell'incrocio stesso. Poiché la quantità delle automobili che transita in quell'incrocio è aumentata ed è in continuo aumento nel corso degli anni. Nei periodi di entrata e uscita dei bambini, ragazzi, dalle scuole, sia la scuola Da Vinci che la Don Bosco, il numero delle automobili, gioco forza, aumenta in maniera esponenziale, soprattutto mi viene da aggiungere nelle giornate di brutto tempo. I parcheggi selvaggi e irrispettosi dei genitori su via Calatafimi riducono la carreggiata ad un solo senso di marcia, peraltro in posizione molto pericolosa visto che non c'è assolutamente visibilità per chi da via De Gasperi svolta a destra in via Calatafimi. Visto che tale problema è stato sollevato anche nella riunione della Commissione Nido presso la Scuola dell'Infanzia Arcobaleno nella seduta del maggio 2018, c'è un refuso, ovviamente era il 2018, non il 2019 come c'è scritto. I parcheggi regolarmente, visto che i parcheggi regolarmente segnati nelle vie Calatafimi e De Gasperi non sono numericamente sufficienti a contenere tutte le auto, e visto che sono penalizzati da questa situazione veicolare anche gli automobilisti che transitano solamente in quel crocevia, scegliendolo come alternativa alla regionale 11, perché gli orari di entrata e uscita dei ragazzi da scuola sono anche orari di forte traffico sulla regionale, i consiglieri chiedono quindi un'analisi approfondita, una proposta di transitabilità alternativa e un miglioramento della viabilità in oggetto, per poter prevenire sinistri incresciosi a discapito dei minori e dei loro accompagnatori, che ogni giorno percorrono a piedi quel tratto di strada e che su quelle strisce pedonali attraversano. Chiedono inoltre se le telecamere recentemente poste in via De Gasperi, proprio nei pressi del suo indicato incrocio, fuggono da deterrente al parcheggio selvaggio menzionato in premessa. Mi viene da aggiungere che chiediamo anche di poter monitorare in maniera, visto appunto che siamo dotati di telecamere in quell'area, anche se non credo siano puntate sull'incrocio, sull'attraversamento pedonale di cui stiamo parlando adesso, non lo so, confesso non lo so. Chiedo se è possibile avere un monitoraggio preciso del traffico veicolare per una decina, una quindicina di giorni, ovviamente fatto in periodo di scuole aperte a orario definitivo, quindi parliamo della metà di settembre almeno, perché fatto adesso risulta chiaramente del tutto inutile, per poter poi valutare e cercare una soluzione ad un problema prima che diventi, cioè è già grave, ma prima che succedano fatti assolutamente spiacevoli che auspichiamo non debbano mai coinvolgere i nostri bambini, i nostri ragazzi. Grazie.
Grazie consigliere Moracchiato, do la parola all'assessore Fiorindo.
Allora, per quanto riguarda le telecamere, quello sono un servizio di telecamere per la lettura targhe nel transito della corsia preferenziale, quella riservata ai bus. Ancora anni or sono si è deciso di creare una corsia preferenziale per evitare proprio il traffico davanti alle scuole per quelli che venivano dal Piazza Mercato, che accorciavano il percorso saltando il semaforo, passavano davanti alle scuole e uscivano in piazza 4 novembre. Le telecamere hanno solo quel compito, non sono per monitorare la sosta selvaggia che c'è sempre là davanti. Per quanto riguarda i servizi che stiamo preparando per l'apertura dell'anno scolastico, tre settimane fa in consiglio di amministrazione del Consorzio di Polizia Locale è stato approvato un progetto obiettivo, già finanziato tra l'altro, che inizia da settembre con l'apertura delle scuole proprio per il controllo in prossimità dei plessi scolastici del territorio. Questo sarà un servizio che avrà inizio alle 6:30-7 del mattino fino alle 8, fino a quando i bambini non entrano, i ragazzi non entrano nelle scuole. Per quanto riguarda l'attraversamento pedonale, devo ringraziarvi perché non è alla distanza di 5 metri come è previsto dall'articolo 145 del regolamento del codice della strada. Con l'ufficio tecnico adesso stiamo già procedendo per spostarlo ai 5 metri previsti dal regolamento del codice della strada e munire il marciapiede di un sistema di accompagnamento dei bambini fino all'attraversamento pedonale. Perché se con delle barriere, perché se anche noi spostiamo l'attraversamento pedonale 1,5 metri più in là, i bambini cosa fanno? Attraversano direttamente, perciò non abbiamo risolto il problema. E questo lo faremo adesso, vediamo un po' con quei archetti che ci sono sulla regionale,
vediamo un attimo di adattarli, vedere se riusciamo a recuperare quelli per poter garantire sicurezza per quanto riguarda l'accompagnamento dei bambini verso l'attraversamento pedonale. Ma mentre per quanto riguarda la segnale ITC adesso, abbiamo chiesto il parere al comando dei vigili urbani per il divieto di sosta e fermata proprio in quel tratto di strada di via Caratafimi fino davanti all'arcobaleno. Così possiamo sanzionare chi si ferma a caricare o scaricare i bambini. Io sono del parere di mettere proprio il divieto di fermata, non solo di sosta. Questo perché nessuno si può fermare o si deve fermare per caricare o scaricare bambini. Per cui la situazione è attentamente seguita, anche perché via Montegrappa abbiamo ricevuto delle segnalazioni anche ieri, l'altro ieri, lo sabato, da parte di un cittadino che addirittura chiede il senso unico in via Montegrappa. Non sa neanche lui da che parte, se da via Matignon verso la regionale o viceversa. Però con questo non risolviamo il problema, perché se via Montegrappa noi la chiudiamo per quelli che vengono su da Lissaro per rimettersi sulla regionale, voi capite bene che buona parte rimane in coda tutta la mattina sulla via Matignon, cercano delle scappatoie. Abbiamo fatto anche un rilievo l'anno scorso su via Matignon per il traffico, adesso non ce l'ho presente, comunque non c'è un volume di traffico eccessivo, se non nelle ore, come diceva lei consigliera prima, nelle ore dell'ingresso nella scuola, questo perché, anche perché maggior parte dei genitori sono soliti portare i bambini fino dentro alla scuola, poi magari spendono quattrini per portarli in palestra o fare attività giniche fuori da quello che è la scuola, però se incominciassero a parcheggiare come fanno molti in piazza Mercato oppure davanti ai carabinieri e fare i fili 150 metri che distano le scuole, penso che farebbe bene anche a loro questo, però questa è un'educazione che dobbiamo dare ai genitori. Mentre via Montegrappa, sempre nel controllo che è stato fatto, non sono state rilevate velocità particolarmente elevate, se non qualche macchina 60-70 all'ora, se non ricordo male. Poniamo la massima attenzione. Addirittura hanno chiesto di mettere il parcheggio a tempo in via Montegrappa, il quale ritengo sia inutile, perché la sosta chi parcheggia? Parcheggia chi risiede o chi va a casa a pranzo. È stata creata apposta un'area delle aree di sosta, dei stalli di sosta, per agevolare queste persone che si recano a casa, poi buona sostanza la sera quando rientrano dal lavoro la parcheggiano all'interno, però se noi togliamo anche quei stalli di sosta o liberiamo la strada, diventa ancora più pericolosa, perché la gente trova il rettilineo e corre. Per cui ecco, la situazione è attentamente seguita. Adesso con l'apertura delle scuole entreranno in funzione, perché le telecamere sono installate, manca solo in questa settimana dovrebbero attivare le SIM per poter trasmettere i dati poi alla centrale della polizia locale. Le telecamere là non controllano la sosta.
Grazie Assessore. Soddisfatta Moracchiato?
Ringrazio l'Assessore Fiorindo per la risposta. Ci fa piacere che sia a conoscenza dell'amministrazione, ci mancherebbe, la pericolosità di questo e che si stia già lavorando per rendere in sicurezza questo attraversamento. Solo due piccole annotazioni. La sosta selvaggia in via Calatafimi viene effettuata a una distanza dall'incrocio inferiore a quella che il codice della strada prevede come distanza minima, quindi anche se non c'è un divieto di sosta, reminiscenze della scuola guida che abbiamo fatto tutti in tempi più o meno recenti, se si parcheggia in incrocio si è sanzionabili a prescindere dalla presenza del divieto oppure no. Quindi magari qualche giretto di sanzioni, visto che poi chi frequenta quotidianamente la zona sa benissimo che le macchine parcheggiate, bene o male, sono sempre quelle, poteva forse aiutare anche questo. L'unica cosa che mi sento di chiedere è se fosse possibile magari la prossima interrogazione che viene presentata essere discussa in un consiglio comunale un pochino più recente, in modo che quando l'interrogazione arriva in consiglio non sia stagionata di 4 mesi e mezzo quasi come è questa, insomma, che sia un pochino più di attualità. E di conseguenza, ecco, è l'unico appunto. Ringrazio comunque l'assessore.
Grazie. Certo, quando è possibile, Moracchiato, sarà a nostra cura inserirle. E passiamo ora all'interrogazione numero 3 del Movimento 5 Stelle. Prego, Provenzano.
Ok, intanto grazie Presidente, e voglio prima di iniziare a presentare l'interrogazione ringraziare il signor Sindaco, che ci dà l'opportunità, visto le variazioni a bilancio discusse stasera, di poter presentare anche le interrogazioni. Quindi chiedo formalmente a lei, Presidente del Consiglio, che nella prossima Commissione Statuto e Regolamenti magari prevediamo anche un piccolo comma aggiuntivo a questa parte del regolamento. Chiaramente in materia di... È un dubbio, sì, ma c'era il discorso che si stava parlando sempre di un documento di programmazione, quindi poteva non esserci questa discussione. Quindi intanto mi sento di ringraziare, poi si prende i ringraziamenti intanto. Poi per quanto riguarda la nostra interrogazione, faccio presente che ci sono giunte segnalazioni da parte di cittadini, alcune, vi dico, mi arrivano in privata sede e via social. Queste segnalazioni hanno ad oggetto lo stato del Parco Bapi, parco del capoluogo di Mestrino. Le segnalazioni ci permettono di vedere le cose dal punto di vista dei cittadini, quindi scevre da giudizi e valori politici. Il parco è in gestione di un nuovo conduttore da poco più di un anno. Le strutture presenti nel parco possono subire usura e cattivo uso da parte degli utenti e non solo. Queste sono le nostre premesse. Che già in passato lo stesso parco è stato oggetto di vandalismo da parte di soggetti non meglio identificati, quindi in questa sede la nostra interrogazione non è rivolta a chi sta in questo momento gestendo il parco, perché ci rendiamo conto che le variabili che intervengono in questo frangente sono tante ed alcune possono non essere sotto il controllo di chi gestisce. Considerato che il parco è un bene del comune, è una risorsa della comunità, dato il significato ruolo aggregante dello stesso per tutti i cittadini, in passato è stato palcoscenico di importanti manifestazioni e giornate di sport, cultura e intrattenimento che hanno coinvolto e visto la partecipazione attiva dei cittadini. Il parco è stato pensato per l'intrattenimento e l'attività all'aria aperta, in sicurezza e comfort per tutti, in primis per bambini. Chiediamo se questa amministrazione è già al corrente delle piccole e grandi criticità dello stesso, se allo stato attuale si è fatto il computo dei danni e se l'amministrazione intende farsi carico a breve della rimessa a norma, visto che ci sono quei 7.000 euro di cui sopra in variante. Se dopo circa 14 mesi è in grado di dare una valutazione oggettiva dell'attuale gestione date le condizioni di partenza del parco stesso, con particolare riferimento alla convenzione in essere. Queste sono le nostre richieste, così da poter girare l'eventuale risposta a chi.
La ringrazio, Provenzano, rispondo io a questo. Ecco, certamente quando c'è anche un cambio di gestore ci sono anche cambi di modalità, un nuovo inserimento, c'è qualcosa di nuovo che si inserisce e c'è anche abitudini diverse che magari sono state prese precedentemente. Però ecco, in riferimento proprio a questa richiesta, ecco, rispondo immediatamente ai tre quesiti iniziali, quindi al primo punto questa amministrazione, ecco, le rendo noto che è sempre aggiornata sull'andamento dell'attività svolta al parco, sia per interessamento diretto degli amministratori stessi, sia per le segnalazioni che pervengono da cittadini o agli uffici comunali o agli assessori o consiglieri, ma anche dal gestore stesso che ci comunica o anche dalle forze dell'ordine qualora sono situazioni di diverso genere. Al punto 2, relativamente ai danni causati alle giostrine del parco, si comunica che è già stato fatto un sopralluogo con la ditta fornitrice che ha presentato un preventivo e entro settembre si provvederà alla loro sostituzione. Non è potuto fare immediatamente, in quanto anche le stesse aziende fornitrici non hanno i giochi immediatamente pronti a magazzino, ma li devono produrre. Inoltre, al terzo punto, il rapporto con il gestore è costante e nel rispetto della convenzione in essere. Ecco, in aggiunta a quanto richiesto dai tre punti dell'interrogazione, ecco, vorrei così aggiungere, anche così avere modo di aggiornare su quella che è la situazione dell'attuale rapporto con il gestore, di quello che finora è stato fatto e quello che è anche il rapporto che il gestore ha con l'amministrazione e che cosa l'amministrazione sta facendo. Per quanto riguarda la gestione del bar, il gestore è stato sottoposto a tutti i controlli per la corretta gestione e funzionamento da parte dell'ASL a inizio giugno, sia per attestati HACCP, igiene alimentare, zanzariere, pulizie locali, da parte della SIAE il 28 giugno per la gestione degli eventi e regolarità di cassa e incassi, da parte del NAS il 22 luglio per l'igiene, contratti di lavoro, buste paga, contratto di rogazione. Tutto è regolare e quindi abbiamo anche un gestore che gestisce in maniera ineccepibile. Gestione eventi. Oltre agli eventi organizzati in autonomia da parte del gestore, altri sono concordati con l'amministrazione e gestiti in collaborazione sia per i bambini che per gli adulti. Due sono stati gli eventi già effettuati, altri due si faranno entro fine anno, ne vedrete pubblicità. Gestione del parco, in accordo con i gestori e a loro carico si è provveduto alle seguenti azioni: area cani, migliorie nella gestione degli orari di permanenza dell'area cani attraverso sensibilizzazione dei proprietari dei cani e cartellonistica, possibilità di portare i cani al bar per bere l'acqua e di avere crocchette gratuite oltre che i sacchetti per le deiezioni. A settembre ci sarà un educatore cinofilo a disposizione gratuita per tutti i possessori di cani per dare buoni consigli per una corretta gestione degli animali. Parco, sensibilizzazione delle persone che frequentano il parco attraverso cartelli esplicativi e informativi per la pulizia del parco. Anche questo è stata una cosa che sì, non sempre di facile gestione, perché la pulizia, il parco è grande e quindi si sono dovute trovare tutte le accortezze per riuscire ad avere un parco pulito. L'azione è rivolta proprio a sensibilizzare sia i giovani che le persone, anche attraverso una raccolta differenziata, anche per permettere la raccolta differenziata e quindi attraverso una cauzione per bottiglia o lattina, affinché vengano non lasciate in giro ma restituite al bar. Una sensibilizzazione dei giovani per la pulizia del parco. Ecco, i gestori hanno fatto un lavoro di sensibilizzazione dei giovani facendo un'azione di pulizia proprio del parco. Quindi per permettere che il luogo sia concepito come luogo di tutto che merita di essere tenuto decorosamente. Ecco, una cartellonistica è stata adesso predisposta, mi sembra che sia già stato dato all'ufficio tecnico la disponibilità, cioè per fare questo cartello da esporre per gli orari di apertura e chiusura del parco, come un'altra iniziativa che il gestore ha voluto inserire e che sarà a breve anche a disposizione, una cassetta per la raccolta di suggerimenti dei cittadini per migliorare le attività e i servizi offerti. Per quanto concerne sicurezza e controllo, il controllo è costante da parte delle forze dell'ordine, sia in divisa che in borghese, per monitorare il parco e fare da deterrente per eventuali comportamenti non corretti. A volte succedono anche situazioni poco piacevoli, o comunque va sempre monitorato un luogo dove si frequenta sia adulti ma anche bambini. C'è un costante rapporto con le forze dell'ordine, l'assessore alle sicurezze e il gestore del parco per individuare le criticità e trovare le soluzioni idonee. C'è anche un costante rapporto tra gestore e giunta comunale per le varie esigenze di confronto e aggiornamento. Questo è quanto. È soddisfatta, Provenzano?
Sì, la ringrazio, Presidente.
per l'amor del cielo, io mi limitavo soltanto allo stato dei giochi del parco, quindi la ringrazio di avermi aggiornato sul fatto che il gestore è in regola con la ASL, con la SIAE, con i NASI, e ci mancherebbe, cioè, non credo che l'amministrazione avrebbe dato in mano a chi che sia la gestione del parco, quindi a me in questo momento serviva sapere se il comune era al corrente di questo stato e quali azioni aveva predisposto per rispondere. Ripeto, come ho detto in precedenza, il parco in primis è pensato per i bambini e nel momento in cui ci sono i giochi che non sono agibili, chiaramente diventa anche una condizione molto molto critica per i genitori. È chiaro che sono felice di sapere che il parco è controllato dagli organi di polizia, perché molto spesso è stato oggetto anche di atti di vandalismo in orario non coperto dalla sorveglianza del conduttore, quindi questo fa sì che anche per i residenti diventi un momento di tranquillità ulteriore. Grazie Presidente.
Grazie Provenzano, abbiamo concluso i punti dell'ordine del giorno, dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.